Attenzione, perché questa è la prima dimensione che fa fare. Parla è quello che introduce la teoria dei campi, tra i termini di forza, in termini di circuitazione, in termini di flusso, in termini di stato elettronico. Abbiamo detto che lo stato elettronico è quello stato primordiale dello spazio, e quindi della natura, alle cui variazioni fanno seguito i fenomeni. Quando Faraday enuncia la legge di induzione magneto-elettrica, la riconduce a un cambiamento dello stato elettronico nello spazio, intendendosi intuitivamente per stato elettronico il numero delle linee di forza che passano in un certo spazio. Se io cambio quelle linee di forza, è ovvio, ragazzi, che se due oggetti interagiscono attraverso questi filetti elastici, se cambio il numero di questi filetti, è chiaro che ci sarà un'interazione. Quindi se voglio che questo influenzi questo, da questo devo riuscire a produrre il cambio elettronico. Cosa fa la fazione di effetto di un cellulare? Cambia la configurazione delle linee di forza, quindi lo stato elettronico. Questa lacuna, l'antenna, in questo modo raggiunge l'altra lacuna, il cellulare. Capite? È lo stato elettronico che crea questo. Dove sta la grande rivoluzione di Faraday? Dovete tenere presente che ovviamente ci stiamo collocando intorno al 1830, quindi Ampère è un arcebianco, il teorico è passato a numeri di vite e numeri che ci stanno andando dentro la grande. Parallelamente si sta sviluppando l'ottica, e pensate a una cosa incredibile: quando intorno al 1830 l'elettromagnetismo è completamente in crisi, non sa che pesci pigliare, l'ottica è completamente e definitivamente formalizzata. Per capire questo dobbiamo tornare indietro ai tempi di Newton e ricordarci che esistono due approcci dell'ottica: l'ottica corpuscolare e l'ottica ondulatoria. L'ottica corpuscolare di Newton associa la percezione luminosa a un fascio di particelle che si muovono in linea retta. Una lampada accesa emette delle particelle che si muovono in linea retta e che hanno una massa e una velocità diversa a seconda del colore. E vedrete, questo è l'approccio di Newton, è un approccio sostanziale legato alla materia, e la materia per agire deve esistere. Capite che l'approccio sostanziale e corpuscolare di Newton nega ogni ruolo col passo. Sono delle bocce da biliardo che si muovono nel vuoto. A giustificare l'approccio di Newton sta il fatto che, siccome le particelle si muovono in linea retta e obbediscono alle leggi degli urti, è chiaro che niente è più meccanico di una particella che si muove in linea retta e obbedisce alle leggi degli urti. Quindi la teoria di Newton, che è sostanziale dal punto di vista dell'impostazione ed è geometrica dal punto di vista degli oggetti, va alla grande, si afferma, anche perché con l'autorità di Newton avesse detto anche che 2 per 2 fa 5, tutti gli avrebbero dato ragione, perché si corre sempre il soccorso del vincitore. La strada alternativa è quella di Huygens, che non è, su questo adesso torneremo meglio, ma possiamo ad anticipare qualche diluza. L'approccio di Huygens non è sostanziale, è energetico. Per Huygens la luce è un'onda. HUYGHENS. Guardate, ragazzi, che le due teorie sono completamente diverse. Da una parte ogni colore ha una particella. La mescolanza delle particelle dà il colore bianco e dopodiché ci sono i fenomeni di diffrazione e rifrazione della luce che entra ed esce dal prisma. Su questo adesso vado veloce perché la settimana prossima con il PowerPoint vi farò vedere i disegni e non ci perdiamo adesso. Adesso quello che mi interessa è che voi sappiate che ci sono le due teorie del antagonismo, quella newtoniana sostanziale e quella di Huygens energetica. Perché un'onda non è sostanza ma è energia? Su questo dovete fissare molto le idee. Innanzitutto, energia. Che cos'è l'energia? Vabbè, l'energia secondo la definizione classica di fisica in variante scalare a carattere negativo, alcuna reazione corrisponde al lavoro. È una definizione molto astratta, molto bella, eccetera. Noi com'è che possiamo chiamare l'energia? Diciamo che l'energia è il lavoro possibile. Che vale a dire? Prendete un materasso a molle e andate a spingerlo con le mani. Ci saranno punti in cui farete più fatica a spingerlo e punti in cui farete meno fatica. Ci saranno quindi punti dove le molle sono più deformate e punti dove le molle sono meno deformate. Se pensate che tutto quello che avete investito nel deformare vi verrà restituito, è chiaro che dove la molla è più deformata il lavoro possibile restituito sarà maggiore e quindi voi attribuirete una densità di lavoro possibile allo spazio. Quindi è qualcosa di dinamico. Perché dinamico? La parola dinamico è sinonimo di evoluzione nel tempo e voi sapete che evoluzione nel tempo vuol dire condizione iniziale. Vi ricordate? Questo non è dinamico, perché se io ho la x da qui in poi, la y da qui in poi è ridotta, non c'è bisogno di conoscenza passata. Ma se io la scrivo così, e se la integro, ho bisogno di memoria passata. Questo è il dinamico. Memoria. E memoria è sinonimo di energia. Ed energia è sinonimo di lavoro possibile e lavoro possibile è sinonimo di attitudine a ripristinare la condizione di rete. Così dovete leggere la matematica. E così la matematica potrà esercitare su di voi fascino e rispetto reverenziale. Altrimenti la matematica diventa una successione di regolette per intentare compiti in classe con i quali fregare gli allievi. E siccome voi avete questa memoria del cazzo della matematica, toglietevela dalla testa. La matematica è generosa, la matematica è gentile, la matematica è cielo a terra, non è fallica. Quindi, quando scrivete un'equazione differenziale, ragazzi, non venite via a rompere le palle dicendo non mi ricordo più qual è la derivata del logaritmo, come faccio? Nessuno vi pagherà per ricordarvi la derivata del logaritmo, se no scrivendo in parti non menzionabili e alla bisogna andrete a consultare. Quello che vi deve rimanere è il significato, la cambiale che voi firmate con la natura nel momento in cui si vede l'equazione differenziale. Dite alla natura, io so bene che tu hai memoria di te, capite? In caso contrario vuol dire natura, non ti chiamo niente di strisci perché sei smemorato. Ecco perché il modello matematico parte da una derivata. Chi scrive un modello matematico al primo membro mette una derivata, poi mette un segno di uguale e poi dice: sa cazzo cosa ci sarà al secondo membro. Ma la verità la mette al primo, perché quando mette la verità al primo, dice natura, hai memoria. Vedremo, per esempio, l'approccio sistemico, che lo studio della natura è condizionato dall'evoluzione di una grandezza che si chiama variabile di stato. Io posso fare un modello matematico se dico la variabile di stato evolve con quella legge. Esiste un teorema di matematica che dice: se hai trovato la variabile di stato, puoi ricostruire l'andamento di qualunque fenomeno fisico. Che cos'è la variabile di stato? È la variabile che presiede all'accumulo energetico. Se voglio studiare un fenomeno meccanico, io devo scrivere la derivata della velocità uguale al quinto palo, perché l'energia è un mezzo a meno quadro. Se voglio studiare un fenomeno elettrico, scriverò derivata della corrente uguale a picco caldo, perché l'energia è un mezzo a meno quadro. Se voglio studiare un fenomeno dielettrico, dirò derivata della tensione uguale a picco caldo. Perché? Perché l'energia di un dielettrico è un mezzo C4. È la variabile di stato che fissa la dinamica del sistema. Chiaro? Quindi l'approccio di Huygens è un approccio energetico. No, è già tempo. Io vado e scrivo la traiettoria, quando arrivo in un punto dico che la quantità di modo prima è uguale alla quantità di modo dopo, ovviamente la metto nella pietra e la può fare il gatto super sottratto. Tranne ora c'è una lacuna e una teoria e l'altra fino a sentire quello che devo dire adesso, sì. Allora, noi vedremo bene su PowerPoint, quindi adesso prendiamo prestito questa cosa, poi la settimana prossima la vedremo. Fino a un certo punto la teoria corpuscolare e la teoria energetica, quindi la sostanziale e l'energetica, funzionano ad entrambe. Perché? Perché davanti a qualunque fenomeno fisico, sia l'una che l'altra danno la spiegazione corretta. Quindi, fino a quel punto, aderire a una scuola di pensiero o l'altra è semplicemente come scegliere un partito politico. A valore topologico e topografico, dipende dal quartiere che si mette. Perché tutte e due funzionano bene. C'è un fatto, la teoria di Newton è troppo arzigogolata, è troppo elaborata, e quindi il filosofo della scienza sarebbe portato a dire: se ci sono tutti questi casi lì qualcosa non va. Una teoria quando è veramente evoluta è semplicissima. La teoria perfetta è quella che ha avuto un percorso evolutivo talmente avanzato per ridursi a due concetti. Invece la teoria di ieri è una teoria piena di ortelli, di goguli, puntelli, di speranze, eccetera, eccetera. La teoria di Newton ha una cosa che non funziona. Cacchio, ogni colore deve avere una sua massa, deve avere una sua velocità. Cioè, c'è una strumentazione che non finisce più. La teoria di Huygens è semplicissima. La luce è un'onda, ogni colore avrà una sua lunghezza d'onda. Quindi in una sola forma c'è tutto, faccio parte di questa massa, capite? Però, visto che tutti e due spiegano la cosa, il problema non si pone. Quando è che ad un certo punto le cose cambiano? Nel momento in cui, davanti a un oggetto infinitamente piccolo, la teoria di Newton non sa spiegare la presenza di onda. Cosa voglio dire? Prendete qui ci sarebbe da scrivere le equazioni differenziali, ma vediamoli effettivamente. Io prendo una barca, la metto in acqua, la barca crea una scia nell'acqua, la quale è configurata alla lunghezza della barca e alla lunghezza dell'onda. Se voi fate diventare la barca sempre più piccola rispetto alla lunghezza dell'onda, c'è un momento in cui la barca non riesce più a creare una scia, cioè non crea più l'ombra. Con la teoria corpuscolare non potete spiegarla, scusate, la teoria corpuscolare non tiene conto delle lunghezze d'onda. Per la teoria corpuscolare l'onda è una borsa di biliardo che voi la tagliate nell'ambrusco oppure nel cartolino, non cambia niente. Invece la teoria di Huygens, essendo già una moratoria, non solo la può spiegare, ma addirittura la può prevedere. E allora vi sapete che una teoria è sufficiente di Marco, uno solo, la teoria crolla. Da quel momento la teoria di Newton esce completamente di scena. Quindi Newton si apre due teorie, la teoria gravitazionale che è toppata e la teoria ottica corpuscolare che è toppata.
Ma a che punto non viene più considerato? A che punto non viene più considerato? Cioè, quando muore, tra virgolette?
Questa teoria, intorno al 1820.
Prestissimo.
Attenzione, è importante. La meccanica, fino a quel momento, aveva lavorato come meccanica dei corpi rigidi, non dei corpi elastici. Nel momento in cui l'ottica ondulatoria si afferma, bisogna approfondire la teoria delle onde. Attenzione, la teoria delle onde viene vista come teoria sostanziale. L'onda si svolge in un mezzo fisico. Quindi l'ottica, affermandosi definitivamente, lancia questo messaggio. Meccanici razionali, piuttosto che studiare i corpi rigidi, studiate i corpi elastici e nei corpi elastici studiate l'onda. Chiaro? La meccanica studia i corpi elastici perché nei corpi elastici si svolge l'onda. L'ottica è un'onda, quindi per mettere a posto gli algoritmi dell'ottica bisogna mettere a posto l'algoritmo del fenomeno ondulatorio.
Puoi ripetere per cortesia che cosa è che non spiega il sistema newtoniano per il quale parla?
L'ombra nell'oggetto infinitamente piccolo.
L'ombra.
Quindi, attenzione, perché l'onda non è propagazione di materia, L'onda è propagazione di uno stato dinamico. Che non vi venga in mente di pensare che l'onda sia sostanza che si sposta, Il genio dell'onda è che l'onda considera lo spazio e non la materia, e in quello spazio considera uno stato dinamico che si sposta. Prendete il filo, datemi una bacchettata qui, la gobbetta si sposta, ma quella gobbetta è uno stato di perturbazione, la materia rimane sempre dov'è. È lo stato di perturbazione della materia che si propaga, non la materia. Capite la differenza? Quindi è l'energia associata alla perturbazione che si propaga, agganciata alla perturbazione che si propaga. La materia è soltanto il binario che guida la perturbazione, ma rimane dov'è. La materia serve per guidare lo stato dinamico. E lo stato dinamico viaggia con una certezza che è la radice quadrata della rigidità elastica del mezzo diviso la sua densità di massa. Quindi la formula universale che mettono appunto i fisici è qualunque fenomeno ondoso c'è la radice quadrata di S, la rigidità, diviso la densità di massa. Voi capite benissimo, ragazzi, per quale motivo il pensiero filosofico di quegli anni va in crisi, non importa. Studiamo un fenomeno, vediamo l'onda. Abbiamo nella formula della celerità la quinta essenza della sostanza, perché diciamo, l'onda viaggia con una celerità che è la radice quadrata della rigidità elastica diviso la massa. Ma allora se l'onda viaggia anche nel vuoto, bisogna per forza che il vuoto abbia. Non fatemi l'approccio alla Piero Angela, fatemi in un altro modo, vale a dire, la fisica matematica prende atto dell'affermazione della luce come teoria ondulatoria, interrompe gli studi della meccanica dei corpi rigidi e passa agli studi della meccanica dei corpi elastici. Trova che la celerità, senza eccezione, ha una formula di tipo sostanziale, legata alla sostanza, radice di S di tutto mondo. È evidente che nel momento in cui trova che il fenomeno viaggia nel vuoto dice, ma sono palle, non è vuoto, ci deve essere una sostanza. Se no, scusate, come faccio io a dire che il vuoto ha massa, che il vuoto ha rigidità? Nel momento in cui la matematica matematica dice guarda, se c'è un'onda, la sua celerità è la radice di quella roba lì, è chiaro che se c'è un'onda ci vorranno una rigidità e una massa. Non ci sono neanche il vuoto? Benissimo, vuol dire che mi ero distratto un attimo e non mi ero accorto, quindi non c'era vuoto, ma c'era una sostanza. Non so quale cazzo di sostanza sia. Benissimo, vado in antologia, mi prendo quello spiegato del più etere, l'ho fatto lì dentro e qualcuno lo vedrà. Capite che non è che una mattina qualcuno si è svegliato e dice vabbè che cazzo fai? Il vettore. No! È che uno si è trovato davanti una bomba grande come una camera e scopre. Radice di S su nu. La più sostanziale delle formule, perché un allineatore c'è qualcosa che dipende dalla materia. E ad un allineatore c'è l'inerzia, sapete cos'è l'inerzia? È il grado di pigrizia della materia. Mica! Se la celerità viaggia in base alla pigrizia della materia, dove c'è il vuoto, ma figuriamo che c'è il vuoto. Non c'è il vuoto, c'è pure questo vuoto, è tutto questo prima.
Ma allora per davvero qual è la celerità delle onde nel vuoto?
E qui il grande mistero, arriveremo a questo e arriveremo alle grandi crisi. Nel momento in cui tu parli di linea fisica e non pensi più che la linea di forza sia matematica ma è fisica, automaticamente è materia. A fare la materia non è più la materia, è la linea di forza, perché abbiamo parlato che energia è variabile di stato e la linea di forza porta con sé la variabile di stato. Cammina in questa stanza vestito così e ti muovi tranquillamente, a parte l'attrito dei piedi e la resistenza viscosa dell'aria. Adesso mettiti addosso un abito di metallo sottilissimo e cammina qui dentro. Dovrai fare così. Perché? Perché ogni volta che tu farai il passo, taglierai le linee di forza del campo magnetico, dentro la tua lamierina passerà della corrente, la corrente produrrà un riscaldamento per effetto Joule, per il principio di conservazione dell'energia. L'unico modo per pagare quel calore sarà che tu facendo con quel calore, e quindi tu per deformare le linee di forza dovrai stringere. Di quanto? Di quanto basta perché il tuo forza per velocità sia la variazione del tuo 1/2 m², e questo sia pari al calore prodotto. E allora vuol dire che qui dentro c'è qualcosa di fisico. Ecco perché quando uno va in un laboratorio di indagine medica gli dicono togli questo, togli quello, togli quell'altro. Scusate, se non fosse uno spazio fisico, uno la protesi fallica potrebbe portarsela anche quando fa la radiografia, invece no, la deve lasciare fuori. Giusto? Ritorna qui. Ritorna? Come sapete, come tutti i timidi, io l'ultima parte la mando in pacca, Non vorrei essere tutto cambiare, io devo essere così. Allora, l'ottica si sviluppa quindi come una, passatemi l'espressione, si sviluppa quindi come una devianza della meccanica razionale che abbandona i corpi rigidi e passa ai corpi elastici. Quindi c'è una rinascita della meccanica razionale, che sul finire del Settecento era la meccanica razionale del punto materiale e del corpo rigido, e evidentemente diventa la meccanica razionale del corpo elastico. Ragazzi, capite che studiare un corpo elastico non è come studiare un corpo rigido, Un corpo rigido basta che voi gli altri due punti e lo identificate, il corpo elastico. Tutti. Le leggi della dinamica, la somma delle forze uguale a zero, la somma dei momenti uguale a zero, possono essere espresse in forma finita se il corpo è rigido, devono essere espresse in forma differenziale se il corpo è elastico. Capite che la meccanica è diversa. A questo punto la meccanica razionale dei corpi elastici, che poi avrà un suo riflesso, come sempre, applicativo che darà vita alla scienza delle costruzioni. La scienza delle costruzioni è quella evoluzione applicativa della meccanica razionale che consente la costruzione di una casa. la scienza delle costruzioni, la tecnica delle costruzioni, la teoria del sistema informato e la teoria degli edifici antisismici. Sono domandati, pensate che il Politecnico ha costruito il professor Pirelli, l'architettura del Politecnico. Cos'ha di
carico? Quella che c'è costruita adesso?
Quale?
Quella che c'è costruita adesso? Sai che l'altro giorno hanno pareggiato l'architettura del Pirelli e vanno su ancora di 30 metri ancora.
Io l'ho sentito.
La regione ha fatto una piccola festicciola perché hanno raggiunto lo stesso livello. E lì dove c'è la stazione del Corpo Garibaldi?
Sì.
Lo sta facendo. Pensavo a quello lì invece a quello vecchio.
No, il professor Pirelli era un tempo che è stato costruito a Milano, sì. Quando Milano era una
propria. Sì. Lo devi a quello.
L'ha costruito con il Corpo Garibaldi da Russo, che era il docente di scienza della costruzione ed era anche un grande studioso di filosofia della scienza. E qual è la caratteristica del Pirelli? La caratteristica del Pirelli non è tanto la così, la testa si può fare. La caratteristica del Pirelli è di essere il più alto del mondo e ci metto a fare. Perché quando gli enti costruirono le false building, c'era dentro una colonna verticale in acciaio, invece il Pirelloni sta sul cemento armato. Il cemento armato è una cosa completamente diversa, ci vuole un talento, una genialità. Prendete un porcino di cemento armato, cioè il cemento. Caricato con un carico distribuito, spette con una freccia. Quindi, se guardate la sezione, la parte sopra è compressa, la parte sopra è lunga. Il cemento resiste più alla compressione, non resiste assolutamente alla trazione. Se voi prendete un fiorino di cemento e lo tirate, passa a trolla. Se invece lo spingete, ve la cavate. E allora come fate? Quando avete scelto la sezione, dovete trovare tutti i punti in cui sarà in trazione e in quei punti avete dentro un'armatura ghiacciata. Allora, non fate tutto il ferro, perché sarebbe proibitivo, sarebbe una cosa da solo il ferro, ci riuscirebbe chiunque. Fate una cosa in cemento e dove il cemento non ce la fa, gli date il cimento con l'acciaio. Questo che cosa vuol dire? Primo, che dovete prendere la struttura completa, tradurla in grafo, applicando le leggi della dinamica, prevedere tutte le deformate, cioè dare forze e capire come si deformerà, quindi teoria dell'elasticità, e nei punti in cui sapete che ci sarà una deformazione, mettere dentro l'acciaio giusto. Capite qual è il problema? Con quale difficoltà? Che il legame sforzo deformazione non è lineare, ma è non lineare. E quindi, tornando al discorso di ieri, non può essere messo in funzione. Quindi con il forno russo si prende la carta millimetrata, tracciò i vari punti, costruì la caratteristica di non lineare, in un'epoca in cui non c'erano calcolatori, e progettò il grattacielo. Quando il grattacielo passò alla regione dell'Umbria, furono programmati dei lavori di ammodernamento e di ristrutturazione. Non fu possibile farli, perché il professor Carucci si era portato nella sua caratteristiche e quindi, siccome non erano lineari, non erano esprimibili in forma chiusa e quindi nessuno sarebbe riuscito a riaccappare questo segreto. E quindi, come sempre i politici, si limitarono a fare una modifica del dettaglio, perciò presero i divani interni umani che c'erano prima e sostituirono con altri divani interni umani, tanto fa che è più fluente. Qual è il problema della struttura del cemento armato? La struttura del cemento armato tende il fuoco più del legno. Il legno brucia, e brucia in modo progressivo. La struttura del cemento armato cosa fa? Mi mettete il fuoco sotto, non succede niente, al limite realizzano le pareti. Ma voi sapete che l'acciaio, ad una certa temperatura, snerva, cioè perde la sua funzione di acciaio. E allora che fa? Attaccate del fuoco sotto la struttura e poi aspettate. A un certo punto la temperatura sale, l'acciaio snerva, nei punti in cui l'acciaio sosterrebbe il cemento, l'acciaio non c'è più, il cemento non può far niente e la struttura implode, va giù, completamente. Sparisce, diventa polvere. Per lo stesso motivo, mentre una casa convenzionale evidenzia una crepa, un'altra crepa, se uno ha un po' di buonsenso, la recupera, oppure c'è il cemento armato, no, armato c'è, dopo di che a un certo punto dice, non ci gioco più, ho superato lo sterzamento, ho fatto giù. Ovviamente bisogna fare l'approssimazione massa concentrata per trovare tutte le frequenze naturali di oscillazione del sistema. Perché se soltanto una frequenza naturale di oscillazione fosse peccata, il sistema va in risonanza e ragione. L'uomo è stato in piedi 600 anni a progettazione statica. Non si conosceva la scienza delle costruzioni, ma non c'era problema. Piuttosto fare una corona così, faceva così, chi se ne frega. A te vero che poi c'era una cazzata di studiare la scienza delle costruzioni. Non può fare una corona così, ma faccio 10 volte più grande, l'edificio sta in piedi, staticamente. E dinamicamente? Dinamicamente, mi passa, il carretto che muore, che mi frega. Poi un giorno il professor Bottani costruisce la metropolitana e la fa passare su. Cazzo! In un attimo passa la prima vettura e si stacca le calcinacce. Il duomo sovradimensionato staticamente, mal dimensionato dinamicamente, non regge il passaggio della metropolitana. E allora la metropolitana, quando deve andare, ripassa nel rallentamento, in costing addirittura. E Giovannino Lanzi, che aveva scritto una bella bambina che domina di Milano, scrive un'altra canzone intitolata per la multa al cielo, quindi la porta giù per la bambina, perché vede il pericolo di un uomo che dinamicamente va in campo a prova. Ma questo non c'è un cazzo, quindi per me a fare delle... scusi. Sì, tua sorella, ce l'hai la sorella? Peccato.
E la dinamica di come capito non è assolutamente compatibile con la resana che gli arriva da sopra, ma qualcosa che sta sotto. Quando non si arriva da sopra, faccio saltare così. Non è così, le cose erano. Io dico una sola cosa: il presidente Roosevelt sapeva che ci sarebbe stato un attacco operato, ma sapeva che era l'unico modo per farsi incazzare gli americani. Sto parlando di Luther però, Non ho detto altro. No, la dinamica non è quella. Quella implosione non può essere dovuta a un momento
successivo. No, più che a quello, vabbè, siamo che non è l'implosione, però sì, si è scatenato l'incendio perché c'erano, non so, il motore del gas.
Però dopo è chiaro che può venire di tutto e di più, ma c'è ancora la natura.
Ma penso che la domanda però fosse riferita non tanto all'impatto quanto al fatto che è andato in
temperatura.
Ma non c'era mica la capacità termica del sistema, non dando la temperatura a gradino, come sarebbe stato necessario per preservare un tempo di la dinamica non è esponenziale, invece lì è una trasformazione, una trasformazione che non poteva essere avviata. Quindi qualcuno sotto le soldate deve aver acceso il fuoco. Però
è un'ipotesi.
È un'ipotesi. Allora, torniamo
il gruppo.
Allora, andiamo avanti. Poi potete svegliare una fase prima di due giorni. Dov'è l'effetto del sonno? Può essere. Allora, io vedo che voi siete sempre un pochettino sospettosi di questo rapporto che io vi propongo molto culo e camicia. Allora, premesso che non sono un licantropo, che non sono un antropofago e ho mediamente una vita sessuale normale, che peccato. Cambieremo io ero fino a e vuol dire che il mio culo e camicia è vero. Non avrei nessun ritorno da allora, andiamo avanti. Quindi la meccanica razionale si specializza nei corpi elastici e sviluppa interamente la teoria. Frenet, Cauchy, Lamé sono i continuatori delle corpi tecniche che perfezionano la teoria dei corpi elastici. E che cosa dimostrano tra le altre cose, ragazzi? Che io posso avere oscillazioni che evolvono in senso longitudinale, posso avere oscillazioni trasversali che si spostano, quindi onda longitudinale e onda trasversale. La meccanica di Cauchy e di Frenet dimostra che in un corpo fluido le onde possono essere solo longitudinali. In un corpo solido le onde possono essere longitudinali e trasversali. Che il corpo solido ha come radice rigidità di isomassa, una rigidità longitudinale e una rigidità trasversale diversa. Attenzione, attenzione, pensate bene le leggi di questa cosa, perché è fondamentale. Se la luce è un'onda, l'approccio sostanziale vi dice che il fenomeno deve avvenire in un mezzo, giusto? Questo è fuori discussione, non siamo ancora marxelliani quanto basta per attribuire un ruolo al vuoto. Ma l'evidenza sperimentale con le misurazioni che vengono fatte in questi primi anni del 1900, attenzione, mostra che la luce è un'oscillazione trasversale. Questo cosa vuol dire? Che il mezzo non può essere chiuso, deve essere un corpo. Quando voi pensate all'etere, pensate comunque a un fluido, perché istintivamente sentite che quella di mettere l'etere è una bufala, ma non perché avete studiato i libri e vi hanno detto che il resoconto finale è che l'etere non è osservabile. No, perché è istinto. Sentite che state parlando al gioco. E allora per salvare le apparenze della moralità, dite come ci sarà un mezzo. E poi il gas si sarà, si sarà il metano. No, la luce è trasversale e quindi se vogliamo dire che ci vuole un mezzo per guidarla, dobbiamo comprometterci fino in fondo, al punto tale da dire che noi viviamo in un soldo. Quindi è una crisi nera. Noi viviamo in un solido perché altrimenti la teoria ondulatoria non ci sarebbe. Capite la crisi di questa gente? Si trova consegnata una fisica matematica che non finisce più. C'è un'evidenza sperimentale cazzutissima, a un certo punto deve attribuire al vuoto il ruolo di solido, e scusate, il gioco a quel punto ti deve passare, se non la filosofo naturale che deve far tornare i conti. Perché quello che fa gli esperimenti sta andando in pala. Quello che le fa la formula, ormai c'è già diventato nervoso, i due quando si incontrano parlano del clima, qualcuno deve far tornare i conti. Anche perché, scusate, scusate, la formula sostanziale è radice quadrata di S diviso R, diciamo così, quindi risulta debito massimo. Siamo nel vuoto, che a questo punto vuoto non è solido. Per quanto cacchio di solito sia, questo cazzo di vuoto non passa da niente, no? E scusate, se la celerità della luce è 300.000 km al secondo, cioè la più grande celerità che esista, quella radice quadrata deve avere a numeratore una resistività paurosa. Scusate, se è la tassa di attività su massa che fa la velocità, bisogna che quella velocità sia infinitamente grande se il rapporto deve diventare addirittura 300.000 km al secondo. Quindi questi qui si trovano dall'altro domani a casa. Credevamo che ci fosse nulla, c'è addirittura un solido. E questo qui è più rigido del bromino. Finta, non è vero, eh? Domani mattina che uscirò a fondo, perché qua se piglio l'imbrugnata dice mai se c'è quelli di dove sta, sono andato contro il vuoto. Cioè la crisi a quel punto era anche perché va a investire la meccanica celeste
all'estrema l'estrema velocità
e poi c'è ciò 300.000 che l'ho misurato. Poi c'è una radice, quello che sopra non conta niente, bisogna che questo numero sia un solo senza questo. Perché questo è un misurato, non lo so, questa è la fisica matematica, questo è il denaro, allora non mi rimane a dire che non mi ero mai accorto di vivere in un mondo che era più rigido delle mie. Qual è il grande problema a questo punto che investe la teoria della scienza? Se è vera questa teoria, la meccanica nazionale, la meccanica celeste crolla. Scusate, i pianeti hanno una velocità che in base alla legge di Keplero è quella degli oggetti nel vuoto. Abbiamo appena detto che c'è un mezzo lettere che ha una velocità che è più rigida di quello che è nei nostri sogni meno riferibili. E pur tuttavia i pianeti non rallentano. Come possono i pianeti muoversi in un corpo così rigido senza subire rallentamenti? Allora, o l'etere non c'è, o l'ottica non è ondulatoria, o il corpo non è rigido, o Kepler è un coglione. Il guaio è che tutte queste teorie insieme, ciascuna, è sperimentalmente inattaccabile. Quindi nel momento in cui l'École Polytechnique fallisce, il gioco momentaneamente passa alla scuola inglese per passare poi alla scuola scozzese, la Francia dà un ultimo segnale elaborando una meccanica dei corpi elastici che partorisce di necessità un corpo infinitamente rigido che non si sa più dove collocare, perché se lo si colloca si salva la meccanica ondulatoria di Huygens e si fa crollare completamente il pianeta. Capite che casino? Allora, due osservazioni. La prima, Faraday da questo punto di vista è geniale. Faraday dice: i miei fenomeni elettromagnetici avvengono nel mezzo? Sì. Il mezzo qual è? Allora, scrivete che adesso lo diciamo. Capite ragazzi che non si può studiare la fisica da parte vostra imparando la meccanica celeste e la meccanica di Huygens prescindendo da tutte queste sofferenze intermedie che sono in sincronismo con la transizione dall'ecumenismo al romanticismo. Adesso capite che come sia fisiologico parlare di una fisica romantica e di una fisica da illuministi. È logico pensare che non c'è più un romanticismo che voi leggete soltanto a livello letterario. Se in qualche modo vi studiate i vostri autori e godete come luci leggendo Foscolo, se deve essere l'ufficiale dei dragoni, quindi dovete leggere solo per quello, se deve essere uno sforzo massimista, vedete bene che anche un passaggio della fisica da un modo di concepire il mondo all'altro. Bene, pensateci bene un attimo. Faraday elabora la sua teoria della sede per contatto. Fa incazzare completamente tutta la classe universitaria inglese, perché gli fa in faccia un modello alternativo. Cosa fa la classe universitaria inglese? Gli dice: vabbè, hai voluto scegliere questa azione per contatto. L'azione per contatto prevede un mezzo. Noi avremo lettere che l'abbiamo già altamente formalizzato, è un po' il consigliere lo chiede. Magari se non avessi preso una pesce in faccia, usi come mezzo il nostro etere, come si dice al tavolo, per salvare l'apparenza della verità. Allora scegli lettere, risposta di fare lettere, un inutile duplicato della materia. Il vuoto è materia, il nostro etere non serve a niente, è solo una collezione di proprietà. Vero, a far duro, mi spiace sempre. Muoio. Adesso non so come l'hai detto, non saprei tradurlo, però è a questo, muoio, cioè, a far duro. Naturalmente adesso vedremo che l'aver scelto la materia e aver respinto l'etere costerà a Faraday la sopravvivenza a livello cerebrale, cioè nella fuori in testa. Lui si riferirà agli studi di due italiani, ovviamente, Fabrizio Taliano Bossotti e Ruggero Boscovic, di Strian Boscovic. Vedremo poi, tra qualche istante, come le cose non funzioneranno. Per adesso torniamo alla meccanica celeste. La meccanica celeste dice che ovviamente si tratta appunto di materiali, si muovono nel vuoto con una certa legge, quella legge è confermata sperimentalmente, ma non può essere compatibile con l'etere. E allora ci sono dei tentativi di salvare la materia. Questo vi fa capire come voi dobbiate vivere l'uomo, grande scienziato, non come una creatura onnipotente, ma come un bambino che fa tenerezza per la sua perenne paura del buio e per la necessità che ha di salvare le fiabe alle quali è ancorato. L'uomo legato all'approccio sostanziale, l'uomo che non può attribuire proprietà al vuoto, perché sarebbe come accettare la paura del buio, deve fare di tutto per salvare queste sue necessità ancestrali. E per farlo è disposto a privilegiare il bambino rispetto allo scienziato, e quindi, anche se è il più grande scienziato del mondo, inventare delle paraculate che non inventerebbe neanche Gerardo. Cosa si fa in quel momento? Si prende il più grande fisico matematico del mondo, il maestro di Maxwell, Stokes, e gli si chiede: ma allora che cazzo facciamo? E questo, che ha paura del buio, che vuole salvare capo e capoli, inventa una fiaba che non vi può far vivere, che non potete come filosofi ignorare, che vi farà inizialmente tenerezza e che poi vi farà capire la grande nobiltà dello sforzo dell'uomo, che per Enne Icaro si fa tutti i limiti possibili per riuscire ad arrivare alla verità. Pensate al ragionamento che fa Stokes. Lui dice: prendiamo una bacinella piena di pece, prendiamo un martello e diamogli una martellata, quindi una percossa, quindi una velocità impulsiva. Come risponde la pece con un corpo estremamente rigido? Va in schegge. Adesso prendiamo lo stesso martello e lasciamolo sulla pece. Stasera, domani mattina andiamo a vedere cosa succede. Vedrete che lentamente il martello è sceso, come se la pece non ci fosse. Ma qual è la differenza tra la percossa e il martello appoggiato? Il martello appoggiato va pianissimo, sottoposto soltanto alla gravitazione universale. La percossa va velocissima. Quindi la pece davanti alla percossa si comporta come le Dolomiti. La pece davanti alla velocità lenta si comporta come l'uomo. Bene, la luce, 300.000 km al secondo, è una percossa. E allora è un corpo rigido. E allora le leggi delle onde funzionano. Il pianeta non conta un cazzo, va pianissimo. E quindi non si accorge dell'etere. È un'operazione di una paraculaggine estrema, di una genialità inimmaginabile, che vi fa capire una cosa: la tensione emotiva, spirituale e religiosa che guida queste formule impinge assolutamente il fatto che voi non possiate, da filosofi, prescindere da questo. Capite che a quel punto sembra che tutto si sia risolto. L'etere ci può stare, l'etere rigido obbedisce alla meccanica ondulatoria di Cauchy, l'etere moscio obbedisce alle leggi di Peirce. In pratica, intorno al 1830, con Fresnel, l'ottica ondulatoria è completamente formalizzata. Pensate che lo stesso Galileo Ferraris, quando inventerà la macchina asincrona, il campo magnetico rotante, si rifarà all'ottica ondulatoria. E la dinamo della vostra bicicletta si rifà ancora all'ottica ondulatoria. Cilindro, cavo con i due poli, con la bobina, analoghe del quarto mosso, con due spazi. Mandate qui una corrente alternata, nasce un campo magnetico oscillante che è questa legge, diretta così. Questo crea un campo magnetico oscillante diretto così. Per le leggi di Fresnel, ogni onda pulsante equivale a due onde molto lontane. Ciascuna di queste differenza 5 secondi di questa. Ed è accettata. Ecco la prova. Pensate all'universalità della prova. Giusto? E ovviamente tutto questo, bisogna vedere di fuori. Campo di sempre spazio a questo del tempo equivale a due grandi che ruota una velocità uno di sempre uno di sempre uno di sempre vedete le leggi della natura che vengono fuori un altro. Quindi l'ottica è altamente formalizzata. Faraday elabora la sua teoria dell'azione per contatto, sostituisce totalmente la teoria di Ampère, ma ha due limiti della sua teoria che sono terribili e che ovviamente vengono sfruttati da un'intera classe universitaria inglese che è stata presa a pesce in faccia. La prima, la teoria di Faraday, viene giudicata metafisica, non produce formule, non è dominabile matematicamente. Quanto ho? 14 minuti? Non è dominabile matematicamente. Secondo, se il fenomeno è un fenomeno di azione per contatto, bisogna dichiarare ufficialmente qual è il mezzo nel quale il fenomeno si svolge. L'Accademia inglese mette a disposizione di Faraday un mezzo altamente formalizzato dalle cose. L'etere luminifero. perché poi si scoprirà che c'è un etere che era un fenomeno e Maxwell verificherà tutti gli eteri fino a che nel 1882 scoprirà che l'etere non è osservabile e quindi non esiste. Chiaro quindi quello che sto dicendo? Faraday deve fare l'opzione. Che mezzo c'è? Hai rotto le palle con l'azione per contatto. Adesso dici qual è il mezzo, che noi ti castighiamo. Ma ti diamo ancora una possibilità di salvezza. Abbiamo elaborato un etere luminifero che è ipercontato, lo stesso cerebrale, dici che lo vuoi usare. E noi ti salviamo la capoccia. E quello dice, il vostro etere luminifero è un inutile duplicato della materia. E tradotto vuol dire che il vostro etere è una gran cazzata. I fenomeni si svolgono nella materia, ma se si svolgono nella materia, io per sostenere l'azione della teoria dell'azione per contatto devo dare informazioni su quella materia, ma io sono stato conosciuto che non so come gestire, e quindi qualunque cosa dovessi dire sulla materia non sarebbe supportata dall'evidenza sperimentale, quindi sarebbe una congettura e quindi esce, non avrebbe nessun valore. Quindi, vuoi perché la materia di Faraday non è gestibile, vuoi perché la sua teoria non è mai realizzabile, Faraday, che pure crea una nuova scuola di pensiero, esce di scena. Perché l'Inghilterra del momento gli addebita la non matematizzabilità della teoria? E qui facciamo l'altra parte del discorso, quella se volete economico-politica. Siamo intorno al 1840-1850, Faraday disella nel 1867, diciamo che intorno agli anni 30-40 la sua teoria è sotto i settori, quindi fa incassare nel mondo. In quel momento l'Inghilterra è ancora il paese più forte del mondo. La Germania non ha ancora sconfitto la Francia a Sedan, dimostrando così di avere la tecnologia, la scienza e l'esercito più forte del mondo. L'Inghilterra sta iniziando il suo declino, ma è ancora dinamica, lentissima. Solo dopo Sedan, gli inglesi, sbagliatamente lo stesso Maxwell, si renderanno conto che il gioco passerà alla Germania. Perché la science inglese legata alla Royal Society nulla potrà contro una Wissenschaft tedesca che invece ha una visione completamente diversa. Inoltre, mentre l'Inghilterra è ancora ancorata all'isolato, al singolo che sta nella torre d'avorio, la Germania ha già partorito la produttività del collettivo. Lo scienziato svolge una funzione socialmente riconosciuta per il bene di una società di simili e di equali. Compito dell'autorità è concordare con lo scienziato la ricerca, che questo farà perché l'avanzamento della ricerca e la diffusione della conoscenza che da quella ricerca viene dovrà essere per il bene della nazione e per il bene della società. E allora il manifesto della cultura con cui si dovrà conoscere la natura per modificarla dovrà essere redatto simultaneamente dal massimo industriale con Siemens, il massimo scienziato con Helmholtz, il comandante dell'esercito con Molte. Quella Germania che nel 1870 avrà preso tutti i classici della scienza mondiale e li avrà tradotti in lingua tedesca per metterli a disposizione della scienza tedesca, ancora non è pronta. Solo nel 70 uscirà dal suo letargo e in una settimana, in agosto, sparerà il più grande esercito del mondo, quello di Napoleone III. Per adesso l'Inghilterra ha la più forte flotta del mondo. Per adesso, come dice Cavour, la potenza inglese è tale che se la si privasse delle sue macchine a vapore ne risentirebbe di più che se si affondasse la sua flotta. Ma le macchine a vapore che sono nate e che hanno dato la termodinamica più di quanto la termodinamica abbia dato alle macchine a vapore stanno già morendo. Stanno morendo per tre motivi che sono evidenziati dalla rivoluzione industriale. Primo, il reggimento. Il reggimento di una vecchia della scuola è fastidio, 12%. Rispetto al 98 che l'Euro sta, è una porcheria. Quindi, se mai c'è una cosa, deve servire solo per fare la pubblica stanca. Secondo, il rapporto peso potenza. Un motore elettrico così sviluppa delle potenze paurose, un motore da fuori per essere grande. Quindi, immaginate se il vostro motore elettrico dovesse avere un motore. Non c'è una roba così, alla fine, a questo momento, parlate, carbone, tutto. Invece che ha fatto un motore. Sono un motorino così. Quindi capite che la rivoluzione industriale sul rapporto peso potenza ci gioca. E poi c'è un'altra cosa, c'è una cosa che è veramente l'elemento di discriminazione. La rivoluzione industriale pone un vincolo: il punto in cui si genera lavoro non è il punto in cui il lavoro si utilizza. Io posso costruire una fabbrica qui perché mi conviene, per alimentarla devo generare lavoro qui. Il lavoro che c'è qui è importante non perché lo produco, ma è importante perché lo trasporto. Le trasmissioni termodinamiche, la puleggia, fanno qualche metro. Quindi se io ho qui un tornio, la puleggia fa sì che la caldaia debba essere lì, non posso trasportare lavoro, quindi il vapore conserva il tubo, bisogna passare all'elettricità. Ma l'elettricità nel 1950 è completamente sconosciuta, non si capisce che cavolo sia, non si sa se si potrà trasmettere, se si potrà convertire, non si sa ancora la cosa più tragica dell'elettricità, che è quella che rende costosissima la bolletta dell'elettricità. L'elettricità non si può accumulare, non c'è serbatoio. E questo cosa vuol dire? Che se io faccio un contratto e solo per 2 minuti in un giorno devo chiedere a lei una potenza altissima e in tutte le altre ore una potenza bassissima, l'Enel, per onorare l'intesa, dovrà progettare una macchina che solo per 2 minuti dia la massima potenza. E negli altri 23 ore e 58 minuti quella macchina dovrà funzionare a regime ridotto. Attenzione ragazzi, c'è una cosa che non sapete: un rendimento non si valuta solo per il suo valore. Prendete un'elica, buttateci dell'acqua, portata a tutti. Mentre tu mi assecondo e vedete qui il rapporto tra la portata che ci date e la portata nominale per cui l'avete progettata, e vedete qui il rendimento, la curva è così. Lo vedete che questa turbina non è regolabile? Se io la faccio funzionare qui, quando la portata è nominale il rendimento è alto. Se regolo solo di poco e mi metto qui o qui, il rendimento non è più in modo pauroso. Quindi se nella funzione normale da 100 lire del recupero 80 faccio una piccola regolazione, mi sposto un po', aumento o diminuisco la portata, da 100 lire non sono fuori 30. Capite che la curva di parzializzazione dimostra la qualità o meno di una palettatura. Non conta il fatto che il rendimento sia del 98%, se poi soltanto perché aumento di qualche percentuale la portata dal 98% va al 40%. Perché allora se io faccio un esercizio di regime di regolazione, questa cosa qui mi costa il posto a voi. Allora, come faccio pagare la bolletta per questo rendimento? E l'utente dice, ma tua mamma è già destra, quindi è una bocca e quindi eccetera. Oppure se lo faccio pagare per questo, la bolletta è bianca. Capite? La macchina da lavoro ha questo limite, ha una curva di parzializzazione paurosa, appena voi regolate andate giù. Quindi l'efficienza qual è a quel punto? Buttiamo via il vapore e sostituiamolo con l'elettricità e il magnetismo. Questa è la domanda che si pone l'industria inglese del momento. 3 minuti di ancora, sì. Questa è la domanda, ed è questo il motivo per cui dice ma tutte le tue spiccolate fare si sono tradotte in una formula. Allora io che cazzo progetto se tu mi racconti un sacco di palle litigando con l'etere, a me non me ne frega niente. Anche perché dovete tenere conto che in quel momento l'Inghilterra, un momento che non è stato, in quel momento l'Inghilterra vede in fase di rivoluzione industriale il passaggio dall'aristocrazia terriera a una nuova borghesia industriale che in tutti i modi possibili vuole certificare l'avvenuto cambiamento di potere, di regime e di modo di leggere la natura. È naturale che questa borghesia, che viene dopo una aristocrazia sonnolenta e statica, proponga il meccanicismo come modo per dire: ma sì, sto cazzo di meccanicismo non sarà giusto, però mi permette rapidamente, con il mio illusionismo, di appoggiarmi a uno schema che mi consente un progetto. Quindi, io non sono filosofo, sono un borghese imprenditore, non me ne frega niente di capire se il meccanicismo c'è o non c'è. Io so che con un modellino meccanico progetto la locomotiva, progetto la vaporiera, progetto lo sternatore. Tu non mi offri le palle. Fare è un prodotto questo? No, è una cosa solo per me. E in quel momento questa borghesia impone il riduzionismo meccanicista, perché diventa una premessa per la progettazione sicura e veloce. E prenderà le distanze dal meccanicismo nel momento in cui questa borghesia sarà talmente insediata al potere da non aver più bisogno di certificare niente, perché nel frattempo l'aristocrazia sarà morta. E allora c'è un bisogno di matematica che è legato a cosa? La chimica. Non può più essere per tentativi ed errori, bisogna studiare il substrato non osservabile, la tecnica delle vernici, la tecnica degli esplosivi. La siderurgia, si costruiscono treni, ponti sempre più lunghi, strutture in cemento armato, conoscenza dell'acciaio, visione dei binari e poi comunicazioni elettriche. Il codice Morse manda segnali. Inizialmente il codice Morse prevede un filo su due pali, tipo Far West. Quando il filo arriva sul bordo del fiume, il marinaio prende il segnale, lo scrive su un pezzo di carta, sale sulla barchetta, va dall'altra parte e lo spedisce. Capite che passo di segnale morto? Arriva il segnale, va a fanculo, se lo scrive, mette in barca, va a fanculo e riparte. C'è una fase intermedia in cui non c'è comunicazione. E allora si capisce che bisogna far passare il filo nell'acqua. Ma se il filo deve passare nell'acqua, ha bisogno di una guaina. Ma se ha bisogno di una guaina, lo spazio intorno non è più vuoto, diventa dielettrico. E come lo si rappresenta il dielettrico? E allora, siccome il concetto di spazio non è ancora chiaro, e l'unico fenomeno che si sa coniugare riduzionisticamente è il calore, si dice, lungo il cavo il segnale elettrico si diffonde esattamente come il calore in un cilindro. Quindi usiamo l'equazione del calore e al posto della temperatura mettiamo la tensione, perché questo riduzionismo cannato fa comunque fare progetti. Ma c'è una cosa: il segnale termico si diffonde, quindi va a velocità infinita. Si scopre improvvisamente che la luce lungo il filo viaggia a velocità finita, che quindi c'è un ritardo. Quando c'è il contrario della regia vittoria, tutto l'impero per via telegrafica rimane agli auguri di buon compleanno. E si sottolinea il fatto che da New Delhi arrivano gli auguri con 6 minuti di ritardo. Allora il fenomeno termico non è l'approccio giusto. E succede che nel 1857, tenetevi forte, Kirchhoff dimostra che in una linea elettrica il segnale della voce viaggia come la velocità della luce. Attenzione, la buona cortesia potrebbe dire: nella mia industria uso adesso il modello giusto. Ma la buona cortesia industriale, per poter fare questo, ha bisogno di uno staff di ingegneri addestrati, i quali dicono: le misure ci danno il ritardo, il modello di Kirchhoff ci dà il ritardo. Se usassimo, dovremmo interpretare lo spazio non come vuoto, ma come mezzo etereo, che non siamo riusciti a mettere in equazione, non ci capiamo nel vento cazzo, quindi Pietro prende la tavolina e tiene nel cassetto e noi faremo finta di non sapere e continueremo con l'approccio con il calore. È in quel momento che si addebita a Faraday la metafisica. Hai sconfusionato il mondo, hai rotto le palle, hai preso a calci l'etere, hai detto che l'azione è e adesso che noi dobbiamo costruire telegrafi, protesi falliche, macchine per tagliare il muro, dove sono queste formule? Non ci sono. Ma allora sei metafisica, non conti niente. È in quel momento che Maxwell raccoglierà la realtà. Maxwell si è laureato da pochi mesi, scrive al suo maestro Kelvin, gli chiede l'autorizzazione a occuparsi di elettricità e manichino. Kelvin manderà il giovane Maxwell a bottega da Faraday. Faraday a calcio lo butterà fuori perché non vuole accademici. Maxwell andrà a Kelvin e dirà: papà, ma quello che mi vuole. Kelvin andrà da Faraday: tu hai detto il tuo problema? No, scherzavo. Io sono contento che lui dice: vieni caro Maxwell. E da quel momento l'interazione inizia. Domani attacchiamo la fine. Ciao ragazzi, io sono qua, ti faccio un poco.
Menino niente, sono contento che tutti perdi Marco e poi finalmente lo farò su Marco, va bene? Quindi non hai speranza. Considerati rovinata, non venire più perché. Perché non. No, scherzo.
Ciao ragazzi, puoi trovare il disco, mi avete spiegato il disco.
Sono rovinato, mi porto la prima.
E qua, se ti dà, se ti danno là. Se c'è la parte a sopportarsi, io da ancora vado avanti. Al pomeriggio ancora c'è la fuori. Io ricordo
Thank you. Salto la due facile
perché queste 10 ragazzi, però che, scusa se ti interrompo, ma andate a fare un culo se vi sentite un attimo dopo 5 secondi. Cosa?
Certo,
cosa?
Certo.
Cosa? Certo, ciao. E di che torni con un cartello, grazie.
Grazie mille. Ma ci sta tipo